Questa è una storia di giovani che vanno a Livorno per fondare il partito che dovrà fare la rivoluzione. Il Partito Comunista Italiano, sezione italiana dell'Internazionale Comunista.
A Mosca, gli italiani al secondo congresso dell'Internazionale Comunista. Se Parigi è la Ville Lumière, Berlino la Sodoma e Gomorra del XX secolo, Mosca è la città santa della rivoluzione. Nell'estate del 1920 viene convocato a Mosca il secondo congresso dell'Internazionale Comunista, che fa seguito al primo, tenuto l'anno precedente. Vi partecipano 169 delegati con voto deliberativo e sono presenti 64 partiti di più di 50 paesi. Il tema delle discussioni è la rivoluzione mondiale, che per tutti i delegati è dietro l'angolo.
A costruire un mondo nuovo. Un podcast scritto dagli storici Valeria De Plano, Alessandro Pes e Luciano Marroco per un progetto della Fondazione Enrico Berlinguer.
Negli stessi giorni del congresso, l'Armata Rossa marcia verso Varsavia. Qualche mese più tardi, il tentativo verrà bloccato dalla controffensiva dell'esercito polacco, che costringerà l'Armata Rossa a ritornare sui suoi passi. Al momento, però, siamo tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, le truppe sovietiche avanzano e i partecipanti al congresso ne seguono i movimenti su una grande carta geografica appesa a una parete della sala delle riunioni. Dalla tribuna tuona Karl Radek, uno dei più autorevoli dirigenti bolscevichi.
Si può dire con assoluta certezza che la rivoluzione mondiale non può più essere arrestata. Soltanto un fantasticatore inguaribile potrebbe sperare nel ripristino del capitalismo. Il secondo congresso indicherà in quale modo il proletariato dell'Europa occidentale potrà conquistare il potere.
I partecipanti al congresso sono in gran parte giovani o giovanissimi. Non più del 10% sono donne, per lo più nel ruolo di stenografe e traduttrici. Non tutti possono essere classificati come rivoluzionari di professione, ma gran parte di loro lo diventeranno. Il bengalese Manabrenda Nath Roy, uno dei fondatori del Partito Comunista dell'India, nello spazio riservato all'occupazione del modulo di adesione al congresso, scrive rivoluzionario. Nemico giurato dell'impero britannico, Roy è stato esule prima in Indonesia, poi in Giappone, infine negli Stati Uniti, dove ha scoperto il marxismo. Poco dopo eccolo in Messico, cronista per El Pueblo e coinvolto nella fondazione del Partito Comunista Messicano. Al congresso di Mosca è stato lo stesso Lenin a invitarlo. Lo svizzero Jules Amberdrot, dopo aver studiato teologia, ha fatto il pastore protestante ed è stato questo per qualche anno il suo modo di guadagnarsi da vivere. di lì a poco, verrà nominato nella segreteria dell'Internazionale Comunista, un incarico che gli vale un regolare stipendio da Mosca. Il tedesco Willy Münzenberg, uno dei pochissimi delegati al congresso di origine proletaria, diventerà nel corso degli anni 20 e 30 il più noto e abile propagandista del comunismo europeo. La tedesca Hilde Kramer, che con i suoi 22 anni è una delle più giovani presenze nel congresso, di lì a poco verrà cooptata nell'apparato dell'Internazionale Comunista e per un ventennio pendolerà tra Berlino e Mosca. Inizio di tutto questo è stata la rivoluzione bolscevica dell'ottobre del 1917, i 10 giorni che sconvolsero il mondo, come gli ha raccontati in un libro del 1919 il giornalista americano John Reed. La rivoluzione ha mostrato che un rovesciamento del capitalismo è possibile e che i lavoratori possono prendere il potere. Fare come in Russia diventa lo slogan più frequente in Europa nelle grandi manifestazioni dell'immediato dopoguerra. I dirigenti bolscevichi sono poi convinti che la rivoluzione sia esportabile. Per l'Unione Sovietica, esportare la rivoluzione è la precondizione per sopravvivere. Da qui l'idea di un partito comunista mondiale sotto la guida di Mosca. Le famose 21 condizioni imposte ai partiti comunisti dei singoli paesi per l'ammissione all'Internazionale Comunista puntano al fatto che non solo siano controllati da Mosca, ma anche costruiti sul modello del partito bolscevico russo.
I partiti che vogliono aderire all'Internazionale Comunista sono tenuti a riconoscere la necessità di una frattura completa e assoluta con il riformismo e con la linea politica del centro e a propugnare il più diffusamente possibile questa frattura tra i propri membri. Senza di ciò non è possibile nessuna linea politica coerentemente comunista. L'Internazionale Comunista esige assolutamente, categoricamente, che si operi tale frattura il più presto possibile.
Il congresso della Seconda Internazionale si apre a Pietrogrado. La cerimonia è molto semplice, rigorosa, asciutta. I sovietici non hanno ancora elaborato, no, quei pesanti e spesso noiosi cerimoniali che appunto introdurranno nei decenni successivi. Ma in questo clima severo si introduce la gioventù e la spontaneità di molti delegati. E la delegazione statunitense e quella inglese, quando vedono entrare Lenin nella sala, intonano "He's a jolly good fellow" in coro. Il secondo congresso dell'Internazionale Comunista può essere raccontato in molti modi ed è stato raccontato in molti modi da una ricchissima memorialistica. Un modo in cui può essere raccontato è che tutti i 259 delegati o quanti sono, ognuno di loro va a parlare privatamente con Lenin, subisce il suo sguardo indagatore, subisce le sue puntigliose domande in cui Lenin ogni volta si dimostra informatissimo sulle situazioni dei più diversi paesi e rispondono timidamente, scusandosi quasi di non aver ancora fatto la rivoluzione.
Nel gruppo dei delegati al congresso non mancano figure di primo piano del movimento socialista internazionale. Il personaggio di maggior spicco è forse Giacinto Menotti Serrati, leader della frazione massimalista, che ha guadagnato la maggioranza al più recente congresso del Partito Socialista Italiano. Il curriculum di Serrati non ha nulla da invidiare a quello dei più celebrati rivoluzionari di professione. Arrestato diverse volte in gioventù, emigra negli Stati Uniti, dove dirige il giornale Il Proletario. Torna poi in Italia e, con lo scoppio della guerra, assume, dopo la fuoriuscita di Mussolini, la direzione dell'Avanti. Saluta con entusiasmo la rivoluzione d'ottobre ed è sotto la sua spinta che il Partito Socialista Italiano aderisce all'Internazionale Comunista. In questa calda, luminosa estate moscovita, Serrati partecipa al secondo congresso dell'Internazionale, insieme a un ampio gruppo di socialisti italiani. Dalla tribuna sono soprattutto i padroni di casa russi a dire la loro, come è logico che sia, senza che per questo delegati stranieri rinuncino a intervenire e, nel caso, a esprimere il proprio dissenso. Gli italiani si distinguono per la vivacità. Negli ambienti del socialismo internazionale hanno fama di rissosi e, soprattutto sulle questioni teoriche, non si fanno certo sfuggire le occasioni di polemica. Alle discussioni ufficiali ne seguono altre nei corridoi o in incontri face to face. Serrati, una sorta di capo delegazione degli italiani, nei primi giorni dei lavori incontra Lenin, il quale non tarda a porre la questione per lui più importante. Voi socialisti italiani vi dovete liberare di Turati. Serrati non ci sta. Considera i riformisti parte integrante della tradizione socialista italiana e non ci pensa minimamente a liberarsi di loro. Ricevuta la strigliata da Lenin, fa pure l'offeso, rifiutandosi di andare a una riunione del Soviet di Mosca dove dovrebbe parlare. Un altro dirigente bolscevico, Nikolai Bukharin, si pronuncia sulla questione. È colpa delle molte decine di avvocatucci italiani che formano la maggioranza del gruppo parlamentare se il PSI non si è deciso a mettere francamente e lealmente l'insegna comunista sulle porte della sua casa.
Новый апарат управления ЛСС советских организаций. Отныне наступает новая полоса в истории России. И данная третья русская революция должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма. Ура!
Ленин è molto ben informato sugli italiani. Sa delle posizioni nettamente favorevoli all'Internazionale Comunista dei giovani torinesi dell'Ordine Nuovo. Sa di Antonio Gramsci, in particolare, del quale ammira le posizioni, suscitando imbarazzo e fastidio a Serrati, che si sente scavalcato dal gruppo dei giovani socialisti torinesi. A parlare a Lenin di Gramsci è stato un emissario dei bolscevichi russi in Italia, tale De Gaulle, che glielo ha descritto come
uno stupendo, interessante compagno, piccolo, gobbo, una gran testa, quasi non fosse la sua, uno sguardo profondo, intelligente.
Tra gli italiani a fare maretta sono anche gli esponenti della sinistra socialista. Amadeo Bordiga, un ingegnere napoletano, sostiene che bisogna puntare dritti all'insurrezione, senza attardarsi in contese elettorali. La sua posizione è comunemente definita astensionista. Lenin, che ha appena pubblicato Estremismo, malattia infantile del comunismo, trova che Bordiga presenti tutti i sintomi di quella malattia infantile. A Alla fine, tutti questi dissensi sembrano assorbiti. La mozione astensionista che Bordiga presenta all'Assemblea Congressuale viene battuta a 80 voti a 11, ma il socialista napoletano non insisterà più su questo tasto. Quanto a Serrati, la sua scelta nel tenersi stretti i riformisti non gli impedisce di essere eletto nel comitato esecutivo dell'Internazionale Comunista. La delegazione italiana parte da Mosca alla spicciolata, lasciando l'impressione che alla fine un accordo si possa trovare. Non sarà così. Negli ultimi mesi del 1920 le divisioni non solo rimangono, ma si inaspriscono. All'interno del socialismo italiano e nei rapporti con l'Internazionale Comunista, la resa dei conti è solo rimandata. A costruire un mondo nuovo è un podcast scritto dagli storici Valeria De Plano, Alessandro Pes e Luciano Marrocu. Le voci sono di Elio Turno Artemalle, Michela Azzeni, Leonardo Tommasi. È intervenuto lo storico Luciano Marrocu. Regia Serena Schiffini. Direzione scientifica di Luciano Marrocu. Ricerca e selezione materiali storici Patrizia Baldino, Maurizio De Roma, Stefania Marongiu. Per un progetto della Fondazione Enrico Berlinguer. Realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missioni anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali. A cura di 45 di Michela Azzeni.